Dunque, sì, ieri sera al Piazzo Peppino, alla Regione Degano, hanno proiettato questo documentario, il fatto si chiama Parole Sante, e racconta la vicenda, è la storia di un gruppo di lavoratori di un call center, un grande call center, uno dei più grandi in Europa. In un articolo, perché poi nel momento in cui io... La Skype.
Come stai?
Bene.
L'hanno tagliato.
Cosa?
Hai avuto tagli anche tu?
No, non sono avuto tagli, no, questa qui è privata, anzi, essendo privata aumenta anche. E nel periodo in cui, insomma, ho cominciato a seguire la vicenda di questi lavoratori, questo call center, questo grande call center, o meglio, non ho incominciato io a seguirla, sono stati loro che mi hanno chiamato. All'inizio mi hanno chiamato perché avevano bisogno di una sottoscrizione, fare una sottoscrizione, quindi mi hanno chiesto di fare uno spettacolo, e quindi fare prima dello spettacolo una sottoscrizione per aiutarsi, perché non fanno parte di un sindacato, non stanno in sindacato, non stanno in nessun partito, e quindi anche semplicemente per ristampare il materiale, insomma, dei manifesti, piuttosto che dei volantini, fa un viaggio, andare a raggiungere le compagne, le famiglie, fa una discussione, quelli che li sentivano. E non siamo riusciti a fare questo spettacolo di sottoscrizione all'inizio, c'erano dei problemi, non ci hanno dato lo spazio, non potevamo farlo all'aperto, per cui insomma io ho incominciato però ad intervistarli. Io avevo appena finito di lavorare su un tema che è quello del manicomio. C'ero stato per 3 anni, avevo debuttato uno spettacolo che si chiama La Pecora Nera. E mi sembrava, può sembrare un paradosso, che all'interno di un posto di lavoro come il call center si mettessero in moto più o meno gli stessi meccanismi che si erano messi in moto, insomma, nei decenni, nei secoli, in qualche maniera, in cui c'è stato il manicomio, che tra parentesi c'è ancora, esiste ancora, nonostante sia una legge importante in Italia, per la legge 180, quest'anno è il trentennale, ma sono arrivati in Italia, ce ne stanno ancora molti, ci stanno arrivati i criminali, che chiamano l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, si sono moltiplicate le cliniche private, c'è il privato convenzionato, che è un po' una specie delle scuole private, no? Dove nonostante sia un manicomio privato, le regioni arrivano a pagarne a 180, 200, 250 euro al giorno per ogni paziente. C'è ancora l'elettroshock, che si chiama elettrocorticoterapia, e l'uso dei psicofarmaci dagli anni 50, cioè al momento in cui sono nati i psicofarmaci, prima il benzodiazepine, l'uso è arrivato ovunque, insomma, fino a nuove fasce del mercato, fino ai bambini. Per cui insomma il problema disagio psichico è ancora molto forte e il manicomio c'è ancora. Però a me la cosa che interessava del manicomio, come di tutte le grandi istituzioni, ed è come l'istituzione sia maternalista, paternalista, cioè nel senso l'istituzionalizzato, che sia il bambino della scuola elementare, per cui si dice lui è il peggiore della classe, che dice i laboratori nelle scuole, soprattutto medie, tutte le volte che entravano in una scuola, la prima volta c'era un insegnante, un bidello, che diceva professore, dice non so professore, vabbè dottore, non so neanche dottore, e lui è il peggiore, ma così, tipo col dito così, no? Oppure lui è il meglio, lui è bravo, lui è il meglio della classe. Ecco. Sì, questo c'è. E dire lui è il migliore della classe, dire lui è il peggiore della classe, non è molto differente, cioè per il bambino sì magari, ma forse anche tanto per il bambino. Perché comunque sia l'individuo, che sia un bambino di 5 anni, 6 anni, 3 anni, 12 anni, 15 anni, un signore di 40, viene immediatamente schedato dall'istituzione come un qualcuno o un qualcosa che sta un gradino più in basso. Cioè nel senso, non è che tu sei il più bravo della classe, ammesso che poi sia possibile che uno è più bravo della classe e l'altro è il peggiore della classe. Non è che tu sia il più bravo della classe, sono io che ho deciso che tu sei il più bravo della classe. Per cui tu, che sia o non sia veramente il più bravo, ma non importa. Sono stato io, papà istituzione, mamma istituzione, che decide che tu sei il migliore e poi il peggiore. Questo stesso meccanismo noi lo ritroviamo appunto dalla scuola agli ospedali, Vi faccio sempre l'esempio, no? C'è una persona con la gamba rotta al letto numero 11. Non è Mario Rossi che mangia il gelato, che va al cinema, però vede solamente i film di Natale, che si addormenta con Antonioni e che ne so io, e ha la famiglia e tre figli. No, diventa un osso rotto al letto 11, punto. Nell'ospedale non sai altro. Se poi trovi delle persone intelligenti, insomma, ti trattano anche come individuo, ma non sei più quello che mangia il gelato, quello che ha una famiglia, quello che va sull'autobus e che va a piedi. Sei un osso rotto, nient'altro. Cioè l'istituzione ti declassa, non sei più una persona, ma sei il motivo per il quale stai lì dentro. Per cui il paziente del manicomio non è più Giovanni, Antonio, la squadra, Maria, Magnella, è il matto. Tanto è vero che nei manicomi la distribuzione dei pazienti proprio non era per patologia, cioè quello schizofrenico, quello è insomma, bipolare, cioè, ma era per comportamento, cioè tranquilli, siamo eccitati, eccitati, sudici, uomini, donne, vecchi, ragazzini, questo era, per comportamento. Come se in un ospedale noi mettessimo tutti quelli che strillano tutti nello stesso reparto. Quindi appunto quello che ha fatto un incidente, che ha tutte le ossa rotte, il bambino appena nato. Perché si comportano alla stessa maniera. Si agitano e strillano. La stessa cosa, ovviamente in maniera sproporzionata, accade nelle istituzioni totalizzanti dei peggiori, abbiamo vissuto nel corso del Novecento e non soltanto. Il campo di sterminio, dove la terminologia per l'internato è proprio pezzo, un pezzo. Quella persona non è più proprietaria di nessuna cosa, neanche del proprio nome, tanto è vero che c'è una matricola. La matricola che ti viene, veniva tatuata sul braccio e che tu dovevi imparare a memoria. Anche perché, questo lo racconta Piero della Cina, che è uno dei tanti che sono stati rastrellati a Roma nel 1943-44 ed è stato portato a Auschwitz-Birkenau. Lui dice, ci hanno detto subito di imparare a memoria il numero, la matricola, però in tedesco. In più uno che ha un numero 44-52, per dire, potrebbe essere chiamato 44-52, 4452, 4452, 4452, e sono tutte parole tedesche differenti e tu devi sempre rispondere. Per cui tu, a un certo punto, l'unica complessità della tua vita rimane il tuo nome, che non è più il tuo nome o la matrica, non sei più proprietario di nulla, c'è il momento, diciamo, topico, cioè il momento in cui vieni denudato, completamente ti tolgono tutti i peli e i capelli, su tutto il corpo, in quel momento non sei più nessuno, vieni lasciato in fila così, vieni lasciato in fila per un po', nudo, dopodiché ti tatuavano sul braccio questo numero. Ecco, allora, il campo di sterminio non è come la scuola, dove io dico quello più bravo della classe, quello peggiore della classe. Non è come l'ospedale dove Mario Rossi che mangia gelato diventa un osso rotto al letto 11. Però il meccanismo è lo stesso, è quello dell'infantilizzazione. Chi sta davanti a me è sempre un bambino. Ieri ricordavo, parlo del Papa, ricordavo questa cosa che viene spesso detta, no? Anche un po' luogo comune ai manager di considerare l'interlocutore sempre come uno che sta seduto sulla tazza del cesso. Ecco, però è questo il rapporto, cioè, la persona che sta davanti a me non è come me, è un po' meno. Questo accade, è accaduto nella storia dei grandi genocidi in Ruanda. Gli Hutu che sterminano, che uccidono 1 milione di Tutsi in 3 mesi nel 1994, li chiamano scafaggi. Il principio è sempre lo stesso, la persona è stata davanti a me, non è come me. E a Ypres, durante la prima guerra mondiale, dove venne sperimentato per la prima volta questo gas tossico che appunto che da Ypres prende il nome, che è ipridite, nel primo Natale di guerra, visto che c'erano le trincee, era una situazione abbastanza strana, nuova questa guerra di trincea, e c'erano molti morti in quello spazio di terra di nessuno, tra una trincea e un'altra, si decise una tregua e si decise di andare a prendere questi cadaveri. I due eserciti per questa tregua potevano recuperare uno morto. La cosa durò alcuni giorni, perché non era facile, insomma, poi vabbè, mo sto per entrare nei problemi. possono sembrare magre, perché però insomma non fu facile e passarono alcuni giorni. Durante quei giorni però i soldati fecero conoscenza l'uno con l'altro, per forza di cose, stavano nello stesso posto. Fondamentalmente non c'erano niente uno contro l'altro. Erano due paesi in guerra, non è che io poi ci avessi qualcosa contro di lui, sì, se posso lo ammazzo, però, ma no, perché c'è qualcosa di personale, è il mio paese che è contro il suo. Al punto che si racconta che si misero pure a giocare a pallone. Uno dei pochi casi in cui il calcio ha un senso, forse, no? È stato vero. E fu difficile riuscire a convincere questi soldati che dovevano rinunciare a spararsi uno con l'altro e dovettero trasferirne molti, perché ovviamente questi non soltanto sapevano dall'altra parte c'era sì più o meno un essere umano come me, ma conoscevano il nome e cognome, insomma, o comunque c'erano giocato al calcio e comunque veramente non c'erano nessun motivo di sparargli. E non è un caso che molto spesso molti bombardamenti e azioni di guerra avvengono proprio nei momenti in cui la guerra si sta smorzando un po'. Fate caso, tanti anche i civili sono stati proprio per più nei mesi d'estate, nel momento in cui sembra che una cosa stia, tu dici, beh certo uno bombarda l'estate perché è più facile, perché non ci sono nubi, cose, però molto spesso vengono scelti dei periodi in cui c'è proprio una cala la tensione, e anche durante le festività. Se io riconosco l'altro come uno che è tutto... No, non voglio fare un discorso psicanalitico, cioè non posso uccidere l'altro perché è come se uccidessi me stesso, non è quello. Semplicemente se io, quello è il mio vicino di casa, magari lo odio perché fa rumore, sotto vicino alla casa c'è una frase che c'è scritto meglio l'erba del vicino che il vicino di erba. Se appunto in quel caso, se complica un po'. Però diciamo, in linea di massima, il mio signore, nel momento in cui ci vado a pranzo a cena, ma o lo odio proprio e quindi ho altri motivi, insomma, oppure non c'è nessun motivo per dargli fuoco alla casa, per ammazzarlo. Nel call center a me sembrava che ci fosse lo stesso meccanismo. Tutti quelli che lavorano al call center sono tutti ragazzi. Io sono più o meno 10 anni in più rispetto a quelli più anziani di voi, e quasi 20 rispetto a quelli più giovani. Beh, dovrei dire i ragazzi, però questa idea del ragazzo a me pesa molto, nel senso che in manicomio a un certo punto gli infermieri incominciarono, quelli più consapevoli, coscienti di quello che era il manicomio, insomma, no, quelli col camice, infermieri, manicomio, c'è il camice, una stupidata. Io vedo, ci sono delle scuole, ho fatto degli incontri in scuole superiori. In provincia ci sono delle scuole dove il bidello sta in camice. Cioè, è una divisa, non è altro, perché te si sporca il bidello. Sì, ho capito, magari sì, quelli che nel momento in cui puliscono, magari, no? Però il camice è proprio una divisa. Nel manicomio era veramente una divisa. La prima cosa che fecero i medici consapevoli, gli infermieri consapevoli, fu quella di togliere il camice. Di togliere la divisa. Cioè, di tornare a stabilire un rapporto paritario il più possibile. Cioè, se quella persona ha un disagio psichico grosso, enorme, sente le voci, gli risponde, urla, strilla, cioè, non smette lo stesso di essere una persona, cioè non è meno individuo di me, anche se poi per legge fino al 1978 era così, cioè finivano in manicomio non quelli che avevano problemi psichici. La legge del 1904, in attuazione del 1908-1909, non mi ricordo l'anno preciso, insomma, la legge del 1904 dice che i manicomi devono essere portati quelli che sono pericolosi per sé e per gli altri, siete pubblico scandalo, punto. Non parla di patologie. In questo è molto... Cioè, lì il legislatore sapeva cosa stava facendo. Tant'è vero che nella legge del 1978 invece è tutto più complicato, perché stiamo parlando di individui, gli individui sono una cosa complicata, che non puoi in maniera schematica di disagiare psichico. Anche perché oggi molto spesso il disagio psichico è mescolato all'abuso dei farmaci, spesso all'uso e all'abuso delle droghe, per cui la cosa è complessa, al posto di matto e chiudo, punto. Vabbè, e una cosa che fecero gli infermieri è cominciare a dare del lei ai pazienti. All'inizio a me sembrava stupidata, io vado del lei, no? Perché? No, io la prima cosa che cerco di dire, chiunque, vediamoci del tuo, ma perché mi mette a disagio a me che uno me la dà del lei? lei, se lei, no, no, lei. Per cui Jacopo, se andare avanti 5.000 al telefono, dando il tuo, poi cominciamo sempre con lei. E capisco che è una forma di rispetto, però poi, quando ci mettiamo d'accordo, poi basta, insomma, questo rispetto cerchiamo di costruirlo in maniera più articolata. Però in quel caso era importante dare del lei al paziente. Allora, cioè, tante volte preferisco quelli, i vecchi professori che danno solo del lei agli studenti, che quando parlano gli studenti degli altri studenti dicono i suoi colleghi, cioè in qualche maniera lo preferisco piuttosto che questa cosa alla Maria De Filippi, dove sono tutti giovani, giovani, questa categoria dei giovani, cioè a me dava fastidio 20 anni fa, insomma, anche perché poi ci sta sempre il giovane che parla a nome dei giovani e lo fa in televisione, tu al massimo la puoi spegnere in televisione, non puoi fare altro, non puoi spegnere il giovane. Senso, poi se non discriminare. Cioè, voglio dire, non è possibile fino a che età si rimane giovane? No, o diciamo banalità, appunto sempre restando nella cultura Maria De Filippi, per cui siamo giovani dentro. Sì, no, ma figuriamo, siamo giovani dentro, io mi sento giovane, non lo so, sì, vabbè. A me cominciamo a parlare dell'energia che ci attraversa, parliamo in generale della gioia e della felicità, la libertà è cosa bella, vogliamo un partito, la libertà, insomma, voglio dire. Nel call center questo meccanismo era il meccanismo punto. Erano tutti ragazzi, anche quelli che avevano 50 anni, 55 anni, io ho intervistato uno, Giampiero, 54 anni mi sembra quando l'ho intervistato, ormai sono 2 o 3 anni fa. Uno che ci ha avuto tutta una vita lavorativa da lavoratore autonomo, a un certo punto, cioè, o meglio, prima era un lavoratore dipendente, poi negli anni 80 cominciava a lavorare come lavoratore autonomo, insomma andava bene, penso, non so se mi ricordo bene che cosa faceva. Poi niente, andava malissimo. Ha cominciato a cercare lavoro, uno qualunque, fino a lavorare col senso. Lui è venuto all'intervista in giacca e cravatta, io pensavo fosse il responsabile del personale, prima. Ho detto, ma hanno mandato di nuovo. E invece no, lui viene in giacca e cravatta per rispetto dei suoi colleghi. Poi questa è esagerata, insomma, come cosa, no? Perché tutti i suoi colleghi sono persone che hanno dai 25 ai 50 anni. Non è che si sentano più rispettati se quello che gli lavora vicino o quello che lo sente, perché probabilmente manco fai caso chi è, sei in giacca e cravatta, però 24 ore. Perché, cioè, vabbè. E lui è andato a lavorare un giorno per 85 centesimi. Cioè, nel senso, il massimo che prendevano per una telefonata era 85 centesimi lordi, dopo ha preso una sola telefonata. E gli ha detto al suo capo, ha detto, io posso venire per 85 centesimi perché non mi ci fanno manco l'autobus che andai a tornare. E il capo gli ha risposto, no, tu devi venire lo stesso, perché se no, la prossima volta, quando scade il tuo contratto, non te li assumiamo. Anche questo è un ragazzo, per il suo capo che ha 20 anni meno di lui. Allora, capisci che forse... Io chiamo un ragazzo lui, magari perché veramente c'è quasi 20 anni meno di mezzo, c'è almeno 15 meno di mezzo. E quindi magari ci potrebbe essere un motivo generazionale, d'età. Però quando comincia a chiamare ragazzo lui, e comincia a chiamare ragazzo anche te o lei, solo perché io sono responsabile personale e tu sei un dipendente, un libero professionista che è stato costretto a accettare di venire a lavorare 85 centesimi al giorno, un giorno, però al massimo 45 centesimi, capisci che la questione non è più che io penso tu sia giovane dentro, penso che il mio rapporto tra me e te deve essere un rapporto verticale, dove io sto comunque uno scalino, 1, 10 o 100, che tu sia il peggiore della classe, il ragazzo del call center, lo scarafaggio tuzzi da sterminare, il pezzo nel campo di sterminio o l'osso rotto al letto numero 11, sei comunque un gradino più in basso rispetto a me. E questo accade nel call center, accade nella maggior parte dei vostri lavori, questa cosa qua. E poi può diventare che la donna si deve sentire amata a sedere al suo capo, o avanzi più o meno carine e andiamo a cena insieme, venga signorina, così magari da lei però trovi portare a cena, che poi significa altro, o non arrivarci mai a una cosa così, può diventare sfruttamento, può diventare anche botte, lo diventa molte cose, però sicuramente si è innescato il meccanismo. A me questo interessava in quel senso. La cosa che però è venuta fuori, e che pian piano arriviamo al mondo studentesco, la cosa che però veniva fuori è che questo gruppo di lavoratori a un certo punto si rende conto di questa situazione. Prima si rende conto perché cominciano a togliere i soldi sulle telefonate, pagano meno, quindi questi, come si dice sempre in televisione, non arrivavano alla fine del mese. È una strana immagine, questa. Ci arrivano tutti a fine mese, ci arrivano però massacrati, però. E poi perché ora stiamo uccidendo il pianeta? No, stiamo uccidendo gli abitanti del pianeta. Il pianeta va bene così, sta bene così. Per cui, però questi qui, come si dice, non arrivavano alla fine del mese, quindi pian piano dei dubbi le vengono e cominciano a costruirsi la loro coscienza, nel senso proprio fanno riunioni, se leggono sta legge 30, perché che dice sta legge 30, qualcuno contesta, qualcuno invece considera come santa. E cominciano a prendere coscienza e si auto-organizzano. L'auto-organizzazione li porta a fare scioperi, manifestazioni, un giornale. Loro vengono denunciati anche per quello che scrivono su un giornale. Un giornalino, il giornalino che si stampano da soli, come si dice una volta, ci lo stilano in proprio. Delle vignette che mettono in questo giornale, insomma, c'è un sacco di problemi, vengono denunciati, raggiunti da vice di garanzia, licenziati, però riescono comunque a ristabilire all'interno di questo grande consenso un minimo di legalità, un minimo, nonostante i partiti, nonostante i sindacati, sono andati tutti contro in questa storia. Poi ieri sera, dopo la proiezione del documentario, parlando con uno della CGL, mi sembrava ci trovavamo abbastanza d'accordo sul fatto che il problema non è tanto la CGL, la CISL, la UIL, l'UGL o ADB, CUP, COBAS o che sia, o vari sindacati di categoria. Il problema essenzialmente è che anche queste strutture poi si pongono nei confronti degli individui come istituzioni che decidono al posto della persona, e molto spesso più un luogo di lavoro, diciamo, è atipico come il call center, il supermercato, diciamo ieri la libreria Feltrinelli, dove c'è un sacco di lavoro precario, belle librerie Feltrinelli, però insomma anche lì è una fabbrica di precari, Ikea, gli autogrill, ma in realtà poi un sacco di aziende, per non parlare dell'università ovviamente, della scuola in generale, e in tutti questi luoghi molto spesso la presenza delle istituzioni della politica, sindacati e partiti, non è quasi mai, proprio il lavoratore precario, un lavoratore assunto a tempo determinato, comportato il progetto, non può votare i propri rappresentanti sindacali, per cui di fatto i rappresentanti sindacali spesso non sono i rappresentanti dei lavoratori, ma i rappresentanti del sindacato tra i lavoratori. Per cui fai anche difficoltà a parlarci, insomma. La cosa straordinaria è che questo gruppo dei lavoratori si auto-organizza e comincia a fare un percorso autonomo. Si legge la legge, la legge la legge. E comincia a dire, ma no, questa legge c'è tutte le tempi se fosse applicata. Vanno all'ispettorato del lavoro, fanno una denuncia, un esposto. L'ispettorato del lavoro gli dà ragione, il governo blocca di fatto il lavoro dell'ispettorato, questi vengono licenziati. Ma alla fine qualcosa cambia lì. E questo è quello che sta accadendo ovunque in Italia, da un po' di anni. È il caso appunto dell'alta velocità del comitato nottato nel Val di Susa in Piemonte, il caso dei nodi al Molino a Vicenza, qualcuno magari anche di quelle zone lì, insomma, lì che sta succedendo? Vogliono costruire una caserma che è più grande di quelle che già esistono, delle caserme americane a Vicenza, quindi già in parte è una città che si sente militarizzata, perché quando soprattutto tu c'hai in giro per la città un sacco di militari, io non voglio dare un giudizio sul militare, io ho fatto il servizio civile, ma un altro discorso, io avevo una scelta personale, cioè io penso che nel momento in cui c'è sta un Jack lo squartatore che mi corre appresso con rasoio, io spero di incontrare un carabiniere, un poliziotto, ma va bene anche la guardia di finanza, un vigile urbano, uno qualunque di vista. Cioè non c'ho niente contro le forze armate, nel senso non penso che adesso meglio che mi vado anche a raccogliere i fiori, sarebbe una cosa meravigliosa, però casomai cioè, non vorrei sembrare di destra, ma insomma io vorrei che i criminali andassero a raccogliere i fiori prima, poi anche poi le polizie carabinieri e tutti gli altri da mezzo. Non è che dico non devono esistere, non è la mia scelta, non penso neanche che l'uso delle armi sia in assoluto da condannare, perché se no tutte le volte ci troviamo a dire siamo pacifisti contro tutte le guerre, però 25 aprile siamo tutti lì e parliamo per i partigiani erano armati, sparavano, ammazzavano, dove potevano mettevano delle bombe, lanciavano delle bombe, non sparavano col cannone perché non c'erano il cannone, se qualcuno gli avesse dato avrebbe sparato col cannone. Per cui in Italia la lotta armata c'è stata, si chiamava lotta di liberazione nazionale, e hanno liberato questo paese dal nazifascismo, per cui non è che io sono contro l'uso delle armi. Diciamo che io ci avrei dei grossi problemi ad usarle, quello sì, no, cioè enormi, cioè, tutta la mia cultura è legata a Sergio Leone, tutte le armi non è che va molto più in là, appunto non ho fatto neanche il servizio militare, per cui neanche in quel caso, non per sbaglio, perché avevo detto in mano un oggetto del genere, non l'ho vista qualche volta da vicino, basta, penso. Però non condanno chi le ha usate. O chi le potrebbe usare, o chi le usa in altri paesi, non credo che in Italia sia sensato fare la lotta armata, insomma, per dire. Detto questo, torniamo al nostro discorso dell'auto-organizzazione. Ecco, queste persone si auto-organizzano e che cosa fanno? Incominciano a cercare di capire cosa le sta accadendo, si rendono conto che se loro hanno un problema, questo problema devono essere loro per prima ad affrontarlo. E ieri si diceva, sì vabbè, ma allora, per esempio parlando poi con Andrea Baiani, lo scrittore con cui ieri abbiamo fatto degli incontri, Andrea, lui diceva, sì però non puoi prescindere dal fatto che un movimento, e qui veniamo anche, qui magari può parlare voi, insomma, un movimento che sia il coordinamento no, da Molina a Vicenza, Nottale in Val di Susa, No Fly vicino a casa mia, a Ciampino, l'aeroporto, No Turbo Cassa, l'hanno scomperato 2 giorni fa ad Aprilia, No Ponte in Sicilia, c'è anche un coordinamento nazionale che si chiama Patto del Mutuo Soccorso, che tutte queste realtà sì, stanno facendo un lavoro molto concreto, però molto spesso per forza di cose inchiodate nella loro questione. Poi affrontano anche tutte le altre, ma le affrontano più individualmente che non come collettivo, come coordinamento. E lui diceva sì, se non c'è un partito o un sindacato, che magari adesso non esiste, però se non c'è, non riesce a mettere insieme tutte queste istanze. Ecco, io questo non lo so, se è indispensabile un partito, un sindacato, un coordinamento nazionale, che sia un movimento di qualche tipo. Quello che so è che credo che oggi, in questa fase, per problematiche diverse, che sono quelle della precarietà, delle condizioni di precarietà nei luoghi del lavoro, e la casa, problema grosso, io non so qua a Bologna quanto lo è, ma insomma in altre città sicuramente lo è, no, cioè non lo conosco perché non lo ho, immagino di sì, perché voglio dire, questo è un unico paese dove c'è stata una legge per rientro dei capitali dall'estero, dove, che per acqua, questa legge ha fatto Berlusconi, non mi ricordo, forse nel secondo governo Berlusconi, insomma, e per cui sono rientrati in Italia miliardi pagando per esempio una tassa piccola così, insomma, quindi anche un sacco di soldi sporchi, tutti questi soldi si sono riversati negli immobili e quindi automaticamente le case hanno cominciato a costare il doppio, il triplo, il quadruplo. Io mi ricordo c'era una casa davanti a casa mia, costava 700 milioni, anche se una casa molto bella, grande, così. E nel giro di un paio d'anni costò 700 mila euro solamente a piano terra, cioè 4 volte di più, ma nel giro di 2 anni, però. Cioè noi volevamo fare un mutuo, comprarci, 700 mila, 350 mila euro, sono un sacco di soldi, quello lavoro io, lavoravo, io mi voglio, mi chiediamo un mutuo, se vendiamo la casa per parenti, è una cosa di un'eredità, niente, nel giro di 2 anni che stava, è un proposito. Per cui voglio dire, questa idea dell'auto-organizzazione che sta attraversando le lotte per la casa, le lotte studentesche, le lotte nei posti di lavoro, è secondo me sicuramente il primo passo per, da una parte, togliersi da quel mondo irreale che è, ieri lo diceva Andrea nell'incontro che abbiamo fatto ieri pomeriggio, della politica vista come politica della televisione, cioè dei politici che stanno in televisione. Questi giorni che cosa si parla tanto? No? Della commissione di vigilanza RAI, che è una cosa per cui io credo che non lo so se qualcuno di voi ne parla, ma cioè è un argomento che nessuno di noi affronta, non ne parliamo proprio. Commissione di vigilanza RAI, allora centrosinistra da molto tempo sta cercando, ha candidato Leoluca Orlando per un fatto diciamo dei buoni rapporti, normalmente il governo accetta che diventi presidente della commissione di vigilanza su Rai uno dello schieramento opposto, perché dice che vigilanza deve essere l'altro schieramento. Di fatto questa commissione di vigilanza Rai ha sempre funzionato come funziona i danni, doveva essere una vigilanza su quello che si fa, cioè nel senso di chiunque dice quello che gli pare, chiunque possa dire qualcosa che non è perfettamente in linea neanche con i dettami del governo, ma con i dettami del governo opposizione, che tutti sono proprio d'accordo su quella cosa, non si dice. Se per caso c'è una trasmissione, una sola, non ce ne saranno altre, che è il record di Emiliano Gabbalelli, che SLI, che sta fuori rispetto a questo meccanismo, figuriamoci, può dire qualsiasi cosa, che tanto il giorno dopo non c'è una riga su un giornale, non se ne parla mai. Perché come dire, oh, purtroppo c'è sta Gabbalelli che fa degli ascolti molto alti, e effettivamente ci stanno gli inserzionisti, cioè quelli che pagano, che do le pubblicità, che ci danno i soldi per mettere pubblicità là in mezzo, questa fa la pausa, in mezzo ci mettiamo, che ne so io, caffè, yogurt, pasta e assorbenti, ci danno i soldi per farlo, sta mia Gabbalelli vuol dire pure che siamo tutti nani, però noi facciamo finta di niente, no? E seguiamo i soldi del caffè e degli assorbenti. Questo accade. Per il resto, tutto il resto della previsione è tutto o diciamo non mi comporto in questa maniera, ma sto anche molto attento a stare in maniera molto rigorosa nei termini che mi vengono dettati, oppure peggio c'è Bruno Vespa, cioè nel senso un programma dove nel momento in cui ci potrebbe essere un dibattito si parla di cogne, di erba, delle diete, ma quante volte si parla di diete? Ma è stata dieta, non è? Ce l'hanno quasi tutti i politici, quasi tutti. No, c'è qualcuno che sia di destra che di sinistra che dice di destra e di sinistra, c'è qualcuno che non ce l'ha. Ma quasi tutti ce l'hanno, tanto che neanche ne accorgi chi è che non va in questi programmi. No, tutti, prima all'ultimo. Io mi ricordo una Epifani, segretario della CGM, che andò da Fazio, e Fazio gli disse, sulle nuove, fece una domanda sulle nuove Brigate Rosse. Epifani rispose, la sua memoria perché una frase sentita un milione di volte. E solidarietà, no, condanna del terrorismo, massima condanna del terrorismo e solidarietà con le vittime. No, solidarietà con le vittime, il terrorismo e massima condanna del terrorismo, ma non del genere, o l'una e l'altra, siamo messi in fila, ci ammazza per gli ordini nucleari. Vabbè, comunque il senso era questo. Io ho pensato, no? Dico, basta, fece qui, applauso chiaramente, applauso. Perché chi è che non condanna il terrorismo? C'è qualcuno che dice no, io non condanno il terrorismo. Cioè, il terrorismo. Cioè, come dire, chi è che pensa che lo sporco sia pulito? Cioè, posso dire, lo sporco non mi dà troppo fastidio, alla fine sì, se ne porta, non me lavo la testa, me la lavo domani, okay. C'è il motorino, vado col casco, che devo fare? Me lavo la testa ogni volta che mi tolgo il casco, cioè, non lo so, insomma, no? Oppure spacco le pietre per 12 ore al giorno, non è che ogni quarto d'ora posso rimettere il deodorante. Cioè, posso dire, ma non posso dire. Lo sporco al terrorismo, per il fatto stesso si chiama terrorismo, ciò che è terrorismo noi immediatamente indichiamo come una cosa negativa. La solidarietà con le vittime, chi è che non è solidale con le vittime? Anzi, proprio perché è vittima io sono solidale, cioè nel senso, se fossimo entrambe vittime non saremmo solidali l'uno con l'altro, ci daremmo una mano proprio, no? Però tu sei vittima, io sono solidale, certo, non è chi è che dice, oh, quello ci hanno ammazzato, che ne so, Giulia Spizzichini. Deportata ad Auschwitz, unica donna tornata viva della deportazione del 16 ottobre del 43, più di 1000 persone, 1022 persone deportate, ne tornano 16, 15 uomini e una donna. Giulia Spizzichini, fin quando ha cantato, ha raccontato che 19 parenti suoi se li ricorda, si ricorda 19 parenti suoi, nome, cognome e la faccia, uccisi tra le vostre terrine e i campi di sterminio. Che dice, io non so solidario Giulia Spizzichini? Bisogna essere il segretario generale di un sindacato per dire una cosa del genere. E il giornalista che gli stava davanti, ma è possibile che non gliela dica sta cosa? Che gli dicano, guarda che se io questa domanda la facevo a Bin Laden, mi rispondeva la stessa identica cosa. Non è possibile. Quindi non a Desdemona Lioce, No, proprio a Bin Laden, perché Bin Laden si considera un terrorista, si considera uno che lotta per la libertà del suo popolo, forse, o forse no, forse anzi, come è molto più probabile, è tutta una balla vista da Al-Qaeda. Cioè, nel senso che Al-Qaeda è, non so se qualcuno ha visto lo splendido documentario, si chiama Zero, che è un'indagine sull'11 settembre. Ci sono state molte le indagini sull'11 settembre che raccontano come in realtà le due torri non siano cadute per l'impatto degli aerei, e che non è improbabile, è proprio impossibile, insomma, perché non è una cosa che non si è mai verificata. Ci sono stati incendi nei grattacieli che sono durati giorni e il grattacielo non è caduto. Chiunque, qualsiasi pilota d'aereo, di destra, di sinistra, di centro, ateo, buddista, agnostico, maoista, ti dice che è impossibile per uno che peraltro non è manco un pilota, che ha preso qualche lezione di volo, colpì con un aereo di due dimensioni una torre. Cioè, come se c'è, capito, uno stuzzicadenti lassù e io, che con una pallina di carta lo colpisco. È possibile? È possibile. Cioè, avevo una fortuna spaventosa, diciamo. Ecco, è possibile che io per due volte di seguito con una pallina di carta riesco a colpire lo stuzzicadenti che sta lassù? Uno di quegli aerei, quando fa una virata, questi, cioè, pilota qualunque, uno di quelli quando fa una virata, se vira sul sì, a Roma si diceva questa cosa, su Piazza Venezia, la virata inizia a Piazza Venezia e finisce a Fiumicino. Cioè, nel senso, è questa la cosa. Quegli aerei sono arrivati dritti dritti sulle due torri. Cioè, peraltro l'anno precedente i giornalisti del New York Times e Washington Post erano stati al Pentagono, dove la casa costruttrice di quegli aerei aveva presentato insieme al Pentagono questo sistema per cui, contro il dirottamento d'aerei, la possibilità da terra di guidare l'aereo fino ad un aeroporto, purché nell'aeroporto ci fosse una specie di impulso, insomma, di messaggio che veniva dato all'aereo, e quindi l'aereo atterrava precisamente lì dove arrivava l'impulso. Questa cosa era stata montata anche sulle due torri. Perché viene montata una genere di cosa? Perché viene montata negli aeroporti? E ci sono state persone ustionate nelle due torri, non al 15, al 20, al 30 piano, ma nei piani sotterranei, al di sotto delle torri. Ci sono state persone ustionate al momento dell'impatto. E infatti persone che sono state colpite dall'esplosione dell'esplosivo che stava all'interno delle torri. Uno degli eroi dell'11 settembre, che si chiama, adesso viene Gonzales, forse si chiama Gonzales, comunque è un portoricano di New York, lo chiamano New Yorkani ovviamente, con medaglia d'oro perché è stato un eroe l'11 settembre, che ha testimoniato da tutte queste cose. La sua testimonianza non è stata per niente rilevata dai documenti della commissione sul 11 settembre. Cioè, nel senso di questo è quello. Per cui io si stanno del balle che ci raccontano, non so poco. Fidiamoci, intanto siamo allontanati un pochettino dalla nostra situazione. Nel senso, noi ci sentiamo sempre, costantemente, almeno questa è la mia impressione, presi in giro, pilotati. C'è qualcuno che ci dice una cosa, cioè, la televisione, torno al discorso di Andrea Bagliani, la politica della televisione. In televisione a un certo punto tutti parlano della commissione parlamentare. È possibile che questa sia una cosa importante? Cioè, è possibile che questo sia l'unico argomento oggi in Italia? Così che ha fatto le affermazioni, voi insomma, e riparlo voi direttamente, no? Fatte e ribadite, cioè, nel senso, in un'intervista nella quale dice che gli studenti devono essere picchiati e mandare tutti all'ospedale. Anzi, addirittura, prima bisogna prendere gli agenti provocatori, pronti a tutto, infiltrati nel movimento studentesco, in maniera che trascina il movimento studentesco verso la deriva violenta, e dopo qualche giorno bruciano negozi, automobili, eccetera, bisogna intervenire picchiando tutti i materiali all'ospedale finché il suono delle sirene e le ambulanze sovrasti quello delle automobili, delle auto, della polizia e dei carabinieri. Questa è la sua frase a memoria anche questa, eh? Questa è meravigliosa, questa è veramente meravigliosa. È meraviglioso, ecco. E questo poi nel momento in cui si è detto, guarda, così ha detto una cosa che, cioè, che voglio dire, ma non un fascista pazzo di poco mito, cioè, non basta essere dici questa è una follia, una pazzia, dopo pochi giorni si c'è la piazza Venezia, no? Questa dice, o veramente c'è la palla da vetro, o insomma diciamo, cioè, è nella stanza dei bottoni, come diceva Nelly. E no, poi lui ribadisce, dice, forse non sono stato compreso, scrive una lettera ancora peggio, nella quale dice proprio ci vuole il morto. Questo può essere un ragazzino, un giovane, uno studente, meglio ancora se uno delle forze di polizia, così abbiamo ancora più forza per schiacciarli tutti. No, dico, io so che questo signore è stato denunciato, questo è presidente emerito della Repubblica. Allora, da una parte questo è veramente terrorismo, perché produce terrore alle persone, ci mette paura a tutti, da una parte. Dall'altra, noi stiamo lì a parlare di dell'evicazione tossica, la commissione d'inchiesta, magari, no, scusate, sto a passare a Genova, la commissione per la vigilanza sulla RAI, e poi nel frattempo, l'altro ieri a Roma, gli studenti dell'Università di Roma hanno organizzato un concerto, una serata, dove c'erano decine di migliaia di persone, io sono andato lì a Luna, c'erano migliaia fuori, continuavano ad arrivare, infatti poi sono attraverso il motorino, attraversavo San Lorenzo, che in genere è sempre pieno di studenti, così era vuoto, cioè io a Luna i locali in genere vanno avanti fino alle 4 di mattina, a Luna i locali vuoti, stavano lì, stavano giù serrando, veramente si era svuotata, cioè gli studenti stavano tutti lì. Questa cosa sui giornali praticamente non è passata, perché continuano a parlare. Allora, i giornali pure vogliono comprarli oggi, insomma. E leggiamo i giornali, insomma, guardiamo la televisione, perché uno deve avere un po' dei legami, non con la realtà, ma con quelli in realtà lì un po' ce lo deve avere, perché se no non comprendi più come si comporta il tuo vicino di casa, capito? Non capisci più che lingua parla, perché cioè, pure a noi non ce ne frega niente, però chi è un tronista lo dobbiamo sapere, che cos'è di fare il favore, perché se no veramente non capisci più come parlano le persone che stanno intorno. Però dall'altra parte bisogna pure dire, ok, questa cosa io la considero, esiste, non posso non sapere che non esiste, non posso, cioè se tutti stanno già hanno l'avatar su Second Life, non è che proprio devo avere l'avatar su Second Life, però insomma devo almeno sapere che roba è, che cos'è un blog, lo devo sapere, insomma così. Però poi voglio dire, la politica si fa con le persone in carne e ossa. E questo è il grande dato politico di questi anni. No, ho parlato con dei tezzi, cosa ne però forse magari qualcuno che non è. Se ci stanno domande, però non mi fa domande, cioè facciamo. Cioè, no, nel senso di dire delle cose voi, insomma, che se no. No, se c'è delle domande figuriamoci molto volentieri. Però non è che. Però parliamo, insomma. C'è anche magari chi non è d'accordo. Cioè, non so, io so per esempio di molti studenti che invece sono molto legati a organizzazioni giovanili dei partiti. E io quando avevo 15 anni, 16 anni, 16 anni, mi segnai la FGC, Federazione Giovanile Comunista Italiana, Federazione Giovanile, no, perché una è FGC quella del calcio. Io ero segnato a quella comunista per 2 anni, poi c'era una ragazza che veniva lì alla cosa, in sezione con l'autista. Pensiamo avere dei dubbi, insomma. È la sezione che ho preparato, c'è gente un sacco di soldi, insomma. Organizziamo una festa di unità per finire lì, insomma. Però no, so che molti studenti stanno invece in organizzazioni giovanili legate ai partiti, per esempio. C'è stata questa dichiarazione dell'altro giorno di Andrea Rivera, in conferenza stampa proprio di questo evento che c'è stato a Roma. Andrea Rivera ha dichiarato che gli studenti del movimento devono tendere le mani perché anche studenti romani ai disagiati, il blocco studentesco, studenti disagiati, il blocco studentesco, il pieno disagio, quindi c'è stata questa cosa che ha messo anche molto in imbarazzo gli studenti romani, insomma. Magari qualcuno è d'accordo invece su questa cosa.